Grazie. Buonasera a tutti, io sono Mario Ricciardi e insegno filosofia del diritto qui a Milano, all'Università di Milano, e ho il compito di introdurre questa serata con alcune riflessioni sulla giustizia. Partirò da un'osservazione di un filosofo molto noto, un filosofo tedesco dell'Ottocento, Arthur Schopenhauer, che ha scritto che chi tenta di definire la giustizia vuole afferrare un'ombra, insegue uno spettro, cerca un non-ens, cioè un non-ente, qualcosa che non ha un'esistenza. Questa osservazione di Schopenhauer ci fa riflettere sul fatto che effettivamente, nonostante i filosofi siano occupati della giustizia sin dagli albori del pensiero occidentale, sin da i primi autori che noi conosciamo, i primi filosofi greci e ovviamente, come voi sapete, anche alcuni dei più importanti filosofi dell'antichità, Platone, Aristotele, sono occupati della giustizia, questo concetto sembra in qualche modo sfuggire alla capacità dei filosofi di darne una precisa definizione. E quindi l'osservazione di Schopenhauer ci fa appunto riflettere sul fatto che forse c'è qualcosa di sbagliato nell'idea stessa di provare a partire da una definizione. Probabilmente il modo migliore per avvicinarsi all'idea di giustizia non è quello di cercare di definire la giustizia, che è un po' come cercare una scorciatoia per raggiungere il risultato, ma invece seguire un percorso che magari è meno lineare e che però ci aiuti a, come dire, rintracciare una serie di fili che poi insieme ci danno un disegno, ci fanno vedere una struttura che è quella del concetto di giustizia. Schopenhauer stesso suggerisce che un buon punto di partenza, se uno vuole riflettere sulla giustizia, è in realtà partire dal suo negativo, cioè non cercare di capire cosa è la giustizia, ma concentrarsi sull'ingiustizia. E questa è una cosa che molti autori dopo hanno ripreso. Da ultimo, in un suo scritto piuttosto recente, Salvatore Vega, l'idea appunto che noi possiamo capire cos'è la giustizia concentrandoci prima di tutto sulle esperienze primarie di ingiustizia, su ciò che accade per esempio quando una persona subisce un torto, quando c'è la violazione di un diritto, quando una persona subisce una violenza, viene aggredita, viene sottoposta a qualche tipo di coercizione da parte di qualcun altro. E effettivamente questo suggerimento di partire dall'ingiustizia piuttosto che cercare di definire il concetto di giustizia, tra l'altro è un suggerimento che in qualche modo trova un eco in un autore di cui quest'anno abbiamo parlato molto, che è un grande filosofo della giustizia, che è Cesare Beccaria. Voi sapete che quest'anno si celebrano i 250 anni della pubblicazione dei diritti e delle pene. Ci sono state sin dall'inizio di quest'anno delle celebrazioni dedicate a Cesare Beccaria, anche a Milano e poi nella sua città. E se noi andiamo alla fine dei diritti e delle pene, che appunto è un grande libro sull'ingiustizia, che quindi ci aiuta a capire cos'è la giustizia, a ragionare sulla giustizia, vediamo che nelle prime pagine Beccaria scrive: apriamo le storie e vedremo che le leggi, che pur sono o dovrebbero essere patti di uomini liberi, non sono state per lo più che lo strumento delle passioni di alcuni pochi, onate da una fortuita e passeggera necessità, non già dettate da un freddo esaminatore della natura umana che in un solo punto concentrasse le azioni di una moltitudine di uomini e le considerasse da questo punto di vista, la massima felicità divisa nel maggior numero. Ci sono diverse cose interessanti in questo brano di Beccaria. Innanzitutto Beccaria ci presenta la storia dell'umanità come una storia di ingiustizie, e di ingiustizie che spesso sono state perpetrate attraverso la legge, e questa è già una cosa che ci fa riflettere, no? Non è detto che perché una cosa è legale sia anche giusta, e qui vedete che abbiamo già trovato un pezzetto del concetto di giustizia. La giustizia non è la stessa cosa della legalità, ci sono delle leggi ingiuste, è possibile che il legislatore, che lo Stato faccia qualcosa di ingiusto. E da cosa capiamo che una legge è ingiusta? Beh, Beccaria ci dice, lo capiamo dal fatto che le leggi idealmente, no, dovrebbero essere, dice lui, idealmente dovrebbero essere patti di uomini liberi. E questa è un'altra idea molto interessante, cioè qual è la caratteristica di una società giusta? La caratteristica di una società giusta è quella che le leggi di questa società sono, come dice lo stesso Beccaria più avanti, sempre i diritti e delle pene, le condizioni con le quali uomini indipendenti e isolati si unirono in società, stanchi di vivere in un continuo stato di guerra e di godere di una libertà resa inutile dall'incertezza di conservarla. Quindi l'idea è che gli esseri umani si uniscono in società rinunciando a una parte della propria libertà naturale per avere cosa? Per avere quella sicurezza che è necessaria per realizzare poi altri beni della vita, per essere in condizione di cooperare in una situazione di stabilità delle aspettative, direbbero i filosofi contemporanei, cioè nel senso che io so di potermi fidare che tu non farai qualcosa che vede i miei interessi, e questo mi spinge ad avere un atteggiamento di carattere cooperativo nei miei confronti. Quindi tu sai la stessa cosa di me, quindi avrai lo stesso atteggiamento, e così si innescano quei processi virtuosi che sono tipici della cooperazione. Allora, le leggi come condizioni che garantiscono la sicurezza che è indispensabile per cooperare e che dovrebbero essere appunto tali da poter essere accettate da uomini liberi. Allora, l'osservazione di Beccaria, che abbiamo letto all'inizio, il brano sulle storie, no? In cui vediamo che le leggi non sono in realtà parti di uomini liberi, ci fa riflettere sul fatto che appunto tutte le volte in cui le leggi non soddisfano questo test, cioè il test ideale di cosa, di come dovrebbe essere fatta una società di uomini liberi, di che tipo di condizioni verrebbero accettate da uomini liberi, noi ci troviamo probabilmente di fronte a una società ingiusta. Nel brano di Beccaria c'è un'altra cosa molto interessante. Beccaria usa questa immagine suggestiva, no? Parla di un freddo esaminatore della natura umana e dice: se ci fosse un freddo esaminatore della natura umana, lui concentrerebbe tutti gli interessi in un sol punto per poi vederli nella prospettiva della massima felicità di chi sarebbe il maggior numero. Questa è un'altra cosa molto interessante, perché Beccaria ci sta dicendo, ci sta indicando la strada per dare un contenuto a quest'idea di leggi che verrebbero accettate da voi. La strada è quella di provare ad assumere una prospettiva imparziale. Allora, qui abbiamo sostanzialmente tre cose nel brano di Beccaria, che poi tra l'altro ritornano in modo diverso nei due autori che poi i cui brani ascolterete tra breve, cioè sia in John Stuart Mill, nel suo classico lavoro sull'utilitarismo, pubblicato nel 1861, quindi non molti anni dopo di Beccaria, ma anche le riflessioni del Cardinal Martini, che riprende tutta la grande tradizione classica e cristiana di riflessione sulla giustizia. E quali sono questi tre punti, questi tre elementi? Allora, innanzitutto la giustizia ha un legame con quella che gli antichi chiamavano la prudenza. La giustizia nasce dal mutuo vantaggio. Gli esseri umani si rendono conto nel corso dell'evoluzione che insieme riescono a fare cose che nessuno di loro riuscirebbe a realizzare da solo, e questo li mette in una condizione completamente diversa rispetto a quella in cui vivevano i nostri antenati, diciamo primordiali, che è una condizione che apre la strada alla possibilità di una cooperazione tra pari. Secondo elemento, una cooperazione tra pari è una cooperazione basata sull'idea di reciprocità. E nel brano di Beccaria e anche in alcune delle cose che dicono John Stuart Mill e Cardinal Martini, l'idea della reciprocità è continuamente presente. Quali sono le situazioni che noi associamo normalmente alla giustizia? Situazioni in cui, per esempio, c'è un rapporto di obbligazione tra due persone. Io ti ho promesso di fare qualcosa, ho ceduto una piccola porzione della mia libertà a te attraverso la promessa, quindi sono obbligato nei tuoi confronti. E tu cosa hai? Hai il diritto di pretendere che io rispetti la mia promessa, che adempia, no? Che rispetti la parola data. E questa è una delle relazioni tipiche alle quali noi associamo l'idea di giustizia, no? Da un lato c'è il diritto di pretendere, dall'altro lato c'è il dovere di adempiere. Però non è l'obbligazione da sola l'idea di giustizia, perché per avere l'idea di giustizia io devo avere appunto un certo livello di reciprocità e di parità delle obbligazioni. Quindi non ci deve essere qualcuno che si trova sempre in una posizione di predominio. La giustizia ammette l'eguaglianza dei diritti, ma non ammette il privilegio. Questa è una cosa su cui Beccaria insiste tantissimo. Beccaria, quando dice appunto, per esempio, le leggi sono state per lo più lo strumento delle passioni di alcuni pochi, vuole attaccare il privilegio su cui era fondata la società di anziani regime. E il contratto sociale che lui ci propone come fondamento della giustizia è il contratto tra uomini liberi e uguali, proprio perché le obbligazioni che si stabiliscono sono obbligazioni che si stabiliscono in un regime di parità. Terzo punto, l'abbiamo già detto, l'imparzialità. Come faccio io a capire che contenuto ha l'idea di giustizia? Devo provare a ragionare come un freddo esaminatore della natura umana, cioè qualcuno che da un lato è intimamente consapevole di cosa vuol dire essere umani, però dall'altro lato riesce a distaccarsi dai punti di vista particolari per avere un punto di vista generale. È il punto di vista che Rousseau, che è l'autore che fortemente ha influenzato queste pagine, Cesare Beccaria, associava all'idea dell'interesse generale. La legge è un'espressione della volontà generale. E che nel pensiero contemporaneo è espressa in maniera straordinariamente potente dall'idea della posizione originaria che noi troviamo nel classico lavoro di John Rawls del 1971, La teoria della giustizia. Ma prudenza, reciprocità e imparzialità, anche se sono sufficienti per avere, come dire, una prima comprensione dell'idea di giustizia, non sono ancora sufficienti per avere giustizia. Perché per avere giustizia ci vuole qualcos'altro. E qui ricordo un altro autore, un altro classico, grande classico italiano, Ugo Foscolo, che non molti anni dopo la pubblicazione dei diritti e delle pene, nel 1809, tiene un'orazione sull'origine dei diritti della giustizia all'Università di Pavia, nella quale con, diciamo, un espediente retorico che è quello un po' di fingersi ingenuo, io, lui parla davanti alla facoltà di giurisprudenza dell'antica Università di Pavia e dice: ma io non ho studiato come voi, non conosco le leggi, non conosco i codici e così via, dirò un po' di cose di buon senso basate sui fatti. E tra le cose di buon senso che lui dice ce n'è una che è molto importante, che di nuovo ritorna al Mill e Mercanti del Martini. Non vi può essere mai equità, scrive Foscolo, se non quella che nasce dalla concordia degli interessi, dal timore della forza e dalla ragione di Stato. Non vi fate impressionare dall'ultima espressione che Foscolo non usa, nel senso che poi acquisirà in secondo momento. L'idea di Foscolo è che la giustizia, per manifestarsi concretamente nelle relazioni tra gli uomini, ha bisogno anche della forza. Non c'è giustizia se non c'è la disponibilità di impegnarsi e di impegnarsi collettivamente per far rispettare i diritti di ciascuno. E questo è, diciamo, un altro elemento sul quale riflettere, perché se da un lato è vero che la legge non è di per sé giusta, è anche vero che la nostra idea di giustizia sarebbe, appunto, come diceva Schopenhauer, non è, sarebbe uno spettro, sarebbe un'ombra se non si appoggiasse poi su leggi e soprattutto sulle persone quotidianamente, faticosamente, cercano di farli rispettare. Grazie.